cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, martedì 31 marzo, questo il sommario, aspettando appunto la partita di questa sera degli azzurri Bosnia-Italia. Juve, terzo attacco del campionato, 52 reti, ma anche Vlahovic e Milik in più per la volata Champions. Azzurri stasera alla ricerca del pass mondiale, Bosnia-Italia vale gli Stati Uniti. David e Miners ritrovano se stessi in nazionale, ma la Juve, le gerarchie sono diverse. Da oggi alla Continassa anche Kalulu e Cabal e Holm recuperato. Dopo più di un mese Spalletti aspetta l'incontro con Combolli e prepara la sfida col Genoa di Pasquetta. Buona giornata, ben trovati. Anzi, ho dimenticato un tema che aggiungo subito. Mettimi fuori onda, rimettimi di nuovo il tappo. Ecco, un'ultima ora, non è vero, ma è un'ultima notizia di cui volevo parlare con voi. Mercato, suggestiva ipotesi Lukaku, così come Nunez, in rotta con l'Al Hilal. Buona giornata, adesso sì che abbiamo detto praticamente tutto, anzi no, abbiamo dimenticato di salutare Yves, di salutare Christian, di salutare Tullio, di salutare Unity, i nostri stagisti che stanno per concludere il loro percorso. Bravi ragazzi, vi voglio così, anche loro, volata scuola, volata scudetto, volata Champions, volata scuola. Benissimo, 340-5425-324, il numero per dialogare con noi. Un saluto anche agli amici di Twitch, di Radio Bianconera. Nico e Douglas tornano dritti a casa. Raccolgo un po' quelli che sono i messaggi arrivati prima, lo dico perché c'è sempre qualcuno che pensa che vogliamo barare, è arrivato adesso, ma ne hanno parlato prima. Quindi noi prendiamo spunti man mano che vediamo le varie chat aprirsi e condividere con noi alcuni messaggi. Qui si parla di mercato, l'avrà fatto Giulia, l'avrà fatto in mattinata. Nico e Douglas tornano dritti a casa, Douglas con Spalletti lo terrei, Nico via, vendere subito Gatti e Di Gregorio, riuscissero a vendere con Miners a 30 milioni. Colpa di Tudor e del mercato che si è fatto fare, sempre che l'abbia fatto fare lui, perché questo è il dilemma che riguarda anche Spalletti. Io questo incontro non l'ho visto ancora, anzi Comolli era via per impegni istituzionali già programmati, ma onestamente terrei ben aperti gli occhi e le orecchie. Si farà, molto probabilmente si rinnoverà, però che ci sia il foglio pronto, in bianco, e una biro, come normalmente tengo per segnarmi le cose, io questo non lo vedo e non lo intravedo. Poi è tutto pronto, basta passare per firmare, ma allora mi dovrebbero spiegare la frase di Spalletti di una settimana fa, proprio ai nostri microfoni in conferenza, davanti a tutti. Andiamo, voglio vedere cosa hanno da dirmi. Se è tutto chiaro non devono dirti nulla. Soldi, incontro, l'hai già parlato una volta, ma ci sono tanti piccoli aspetti che ci portano a dire che Spalletti, e secondo me fa bene, perché se no l'anno prossimo ricadrebbero tutte su di lui le responsabilità e le vostre e le nostre aspettative, perché un attimo che ti buttino addosso responsabilità al secondo anno. E a 68 anni, 69, quanti ne avrà? Chiaramente vuoi avere una squadra più competitiva, visto che mi tirate non solo i tifosi della Juventus, ecco, bravo, le aspettative presumo che tu dica, complimenti Antonio, Riccardo, Michele, siete in tre, eh? Potevate fare tre profili diversi, dai, sto scherzando naturalmente, visto che fate riferimento agli acquisti, a Tudor che si è fatto comprare determinati giocatori, mi sa che Tudor già si è trovato per caso oltre gli Stati Uniti, eh? E si è trovato per caso anche al Tottenham, che dopo 44 gatti di giorni lo ha mandato via, naturalmente. Ci sarebbe da aprire un capitolo anche su Tudor, perché l'abbiamo capito in poco tempo, può servire in quelle squadre dove devi metterlo sulla... sulla corsa, sulla, diciamo così, sulla tempra dei giocatori, quelli che si devono salvare, il tutto contro tutti, ce l'hanno tutti con noi. Alla Juventus, allenare la Juventus, anche se non una Juventus delizia, l'atteggiamento e la metodologia deve passare da altri parametri. Questo è come la vedo io. Ma visto che oggi avremo diversi interventi, anzi, ricordandovi che si giocano sei partite, sei sfide, i sei pass per andare al Mondiale, Kosovo-Turchia, un occhio a Yıldız è sempre bene darlo. Fa bene agli occhi, alla salute di chi ama questo sport. E poi soprattutto è una partita decisiva per lui, ci terrà tanto, arriverebbe anche molto più carico, speriamo non troppo stanco e non infortunato. Poi c'è Svezia-Polonia con l'osservato, io ci ho messo Lewandowski. Perché no? A parametro zero un'occhiata la darei a Lewandowski. Repubblica Ceca-Danimarca, c'è l'attaccante del Napoli, ma attenzione, ha preso quota il suo nome in casa Napoli, potrebbe aprire quella suggestiva ipotesi di un Lukaku alla Juventus. Ne approfitta stamattina anche per fare queste riflessioni in tutto sport. Stasera a Torino si gioca Uruguay-Algeria, l'avessi saputo prima forse sarei andato, anzi no, perché di fronte all'Italia che gioca una partita importante e che potrebbe darci la possibilità di vedere un mondiale anche con l'Italia, non penso per tante partite eventualmente, sono sincero, ma almeno confrontarci su quello che siamo, su quello che affrontiamo e su quanto duriamo, e per vedere un po' di giocatori. Stiamo preparando un'edizione mondiale di cose di calcio, comunque del nostro palinsesto estivo, con degli interventi costanti, quotidiani, per analizzare le caratteristiche, i prezzi, il mercato dei giocatori che si affronteranno di giorno in giorno. Naturalmente faremo riferimento al nostro Malu Pasincato, il nostro esperto numero uno, e non solo qui da noi, il numero uno del mercato e della conoscenza delle caratteristiche dei giocatori. Ebbene, proprio la Repubblica Democratica del Congo, ovvero la squadra di la seconda patria, la prima barra seconda patria di Malu Pasincato, Repubblica Democratica del Congo contro la Giamaica, pensate che partita, questa sera, così come Iraq-Bolivia. Iraq-Bolivia, chi vince va ai mondiali, oltre naturalmente anche a Bosnia Italia, Repubblica Ceca, Danimarca. Abbiamo detto tutto, a Torino si gioca invece questa amichevole Uruguay-Algeria con Núñez, l'attaccante 29enne dell'Uruguay. Diciamo che stasera gli osservatori Juventus, per comodità, anche solo per comodità, saranno ad osservarlo. La Juve cerca l'attaccante, l'abbiamo capito. La Juve deve rinnovare con Vlahovic, ma vediamo che è rispuntato, guarda caso, ne parliamo da qualche giorno e anche un po' prima di qualcun altro, di Vlahovic. Vlahovic che per alcuni si è un po' allontanato dal rinnovo. E ci posso credere, perché se tiri troppo la corda verso il club, lui si libera e va al Milan senza pensarci. Se si trova l'accordo, ma senza esagerare, il Milan o qualcun altro potrebbe spendere qualche soldino addirittura. Però è tempo di carnevale, no? Siamo in quaresima, e quindi, ma anche se in quaresima, due coriandoli bianconeri li possiamo comunque utilizzare, perché con noi c'è Riccardo Gambelli. Buongiorno, ciao Riccardo.
Ciao Antonio, grazie dell'invito, molto gentile.
È un piacere, anche perché, lo ammetto, devo intanto ringraziarti per la copia del libro, no? Ho detto, in una settimana non riuscirò, eccola qui, no, la proponiamo, la copertina. Riccardo Gambelli, senese, quindi che caratteristiche hanno i senesi? Inizia l'interrogatorio.
I senesi, come tutti i toscani, sono persone genuine, calorose, calde, istintive. È un po' la nostra caratteristica. E poi soprattutto la scia aspirata che ci contraddistingue.
Che nel libro però non si nota, non si nota. Sarebbe bello avere l'audiolibro, Riccardo. Ma juventinissimo, opinionista televisivo, radiofonico, cronista sportivo e scrittore. Fai tutto, fai tutto. Sei juventinissimo, hai scritto 20 anni dopo, hai riscritto 20 anni dopo Coriandoli Bianconeri. Io mi sono appuntato, intanto grazie della dedica, le citazioni, i riferimenti a Gianni Agnelli. E poi ho iniziato, come vedi, ho sottolineato, perché a me piace ancora sottolinearlo, io sono vecchia maniera, no? Degli spunti per ricordarmelo, per andare subito al concreto. Che cosa... Perché questo titolo, Coriandoli Bianconeri, del tuo libro, intanto? Perché poi ci arriviamo ai temi bianconeri, ovviamente. 20 anni dopo. Perché? Cosa è successo 20 anni fa, Riccardo? Spiegaci.
Perché io, dunque, ricordo, ho scritto 10 libri, 6 di narrativa e 4 dedicati al calcio, e fra cui uno scritto a Roberto Beccantini, dedicato al grande Vladimiro Caminiti, il grande giornalista di Tutto Sport, che insomma... mi ha fatto innamorare della Juventus e del calcio. Detto questo, Coriandoli Bianconeri l'ho scritto nel 2006, durante un periodo insomma un po' particolare. Scrivevo un diario di vita con la Juventus che batteva tempi, che faceva da cornice. Qualcuno l'ha definito un misto fra Amici miei e Febbre al novantesimo, perché è proprio un diario di vita e questo amore per la Juventus. Coriandoli Bianconeri, come dico sempre, ha un doppio significato: l'amore per la Juve, ma anche il lato positivo e negativo della vita, il coriandolo bianco e il coriandolo nero che ognuno di noi incontra nel proprio cammino. Questo libro, che io fra l'altro l'avevo scritto per la mia famiglia e per i miei amici nel 2006, piacque a una professoressa dell'Università di Siena, che mi consigliò di pubblicarla. Insomma, io questo libro me lo sono ritrovato in libreria. E da lì è nato tutto. Chiaramente dopo 20 anni, perché il primo libro chiaramente finisce al 2006, ho riportato gli ultimi 20 anni. E chiaramente è un libro diverso, perché mentre il primo è un libro frutto della gioventù, questo è invece frutto di un'età più matura, e quindi con le esperienze degli ultimi 20 anni che hanno miscelato il mio percorso con la Juventus per molto tempo, ecco. Sono andato avanti, il mio contatto con la Juve è andato avanti, con la società e con tante altre cose, insomma.
Senti, qui quando hai dato parola al Beccantini, grande firma, tutti siamo ancora innamorati del suo stile di scrittura. Intanto stiamo vedendo la prima pagina alle mie spalle, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, Riccardo Gambelli. Chi vuole può metterlo anche nell'uovo di Pasqua, eh? Si conserva qualche giorno, lo tirate fuori ed è un bel regalo eventualmente. Edizioni Il Leccio, scritto da questo signore che vedete su Radio Bianconera, che sentite settimanalmente anche con Quintiliano su Radio Bianconera. Grande juventino. Intanto avere la prefazione di Luciano Moggi non è una cosa da poco, anche perché ho letto di questa amicizia anche nata nel 2006, quando molti magari con le porte girevoli sono scappati e qualcuno invece c'è entrato ed è rimasto proprio nel cuore anche del direttore, anche solo per un supporto che necessitava da uomo in quel periodo lì. E tu sei stato uno di questi.
Dunque, io Luciano l'ho conosciuto dal 96, però diciamo è l'amicizia vera con il direttore, con Luciano, iniziata nel 2006, proprio nel periodo caldo di Calciopoli. Tant'è vero che poi questa amicizia mi è costata anche a livello personale, perché sono rientrato nelle intercettazioni dal 2006 al 2007 per telefonate in 9. Fra l'altro Luciano era già stato colpito, affondato, e continuavano incredibilmente a intercettarlo, perché in Italia usa spendere soldi dei cittadini in questo modo. Hanno continuato a intercettarlo nonostante fosse stato già colpito, affondato, come dicevo prima, e io sono rientrato in delle intercettazioni in 9 e riportato in tutti i quotidiani d'Italia. Addirittura un giornale mi mise, un quotidiano importante di Roma mi mise anche l'indirizzo di casa pubblico, quindi una cosa incredibile. E lo riporto chiaramente, la mia Calciopoli la riporto in questo libro. Sì, devo dire che io gli sono stato molto vicino a Luciano, perché è un caro amico e meritava. Poi, come ha visto, tutti però sono ritornati all'Ovile, perché poi quando hanno capito che cos'è stato Calciopoli, anzi chiamiamola col suo vero nome, Farciopoli, allora tutti sono ritornati dal grande direttore. Io sinceramente gli sono stato vicino sempre, anche nei momenti cupi, neri, per la sua esistenza.
Riccardo, tra l'altro tocco anche l'aspetto, ci sarebbe da parlare per ore. Il cattivo era Luciano Moggi, cattivissimi erano era la società Juventus, i corrotti, gli amici del teatrino erano gli arbitri, questo è il teorema, no? Che leggevamo, ma non tornavano da subito tante cose. Tutti si arrangiavano, molti sono rimasti fuori perché quelle intercettazioni di te hanno messo l'indirizzo, di altri si sono dimenticati i nomi o di dare i faldoni magari, abbiamo capito. Ma arriviamo alle cose di campo. Hanno messo il VAR, hanno aggiunto uomini, controlli, opinioni, pensando di risolvere il problema, perché se cacci via Moggi e metti il VAR, il problema del calcio è risolto. Mi sembra che abbiamo fatto passi indietro invece. Quindi la Juve era la nota stonata dei loro pensieri contorti, o no?
Ma vedi, nel 2006 parlare con i disegnatori era lecito, perché tutti parlavano con i disegnatori.
Parlavano, spieghiamo anche subito, per tutelarsi, perché io capisco oggi meglio quello che c'è da fare con gli arbitri e quanto bisogna alzare il volume della propria voce, o no?
Guarda, io ti dico una cosa, io ho lavorato nel settore farmaceutico e quindi ho visto le sperimentazioni in fase 3 dei farmaci, no? Ogni azienda quando mette sul mercato un farmaco cerca sempre il miglior luminare del mondo. Quindi diciamo che i dirigenti cercavano di avere i migliori arbitri per loro. Quindi era normale e lecito parlare con i disegnatori. Questa cosa non è che a me piaccia molto, che qualcuno debba parlare con gli arbitri o con i disegnatori prima di un match, questo è evidente, però era lecito farlo. Il problema è che tutti lo facevano, però hanno colpito solo Moggi e la Juventus. Fra l'altro, ti ricordo, una associazione a delinquere con 3 persone, io non l'ho mai vista in vita mia. Fra l'altro il terzo era Moggi, Giraudo e De Santis, il terzo De Santis accusato per delle partite in cui non aveva arbitrato
la Juventus. Assolutamente.
Questa è la cosa pazzesca. Quindi sulle plusvalenze è la stessa cosa, è successa la stessa cosa. Ti ricordo, c'era un articolo su una gazzetta, su un giornale dal colore rosa, in cui esaltavano Ausilio dicendo che il re delle plusvalenze, in 4 anni non so quante plusvalenze, e addirittura con i punti esclamativi. Quindi voglio dire, tutti facevano il
plusvalenze. Dipende come lo vedi il problema e dipende come lo interpreti e come lo racconti. Senti, quali sono i coriandoli più bianchi e più neri della tua vita da juventino? Alcuni li abbiamo
intuiti. Il coriandolo assolutamente più nero è l'Eisel, perché io l'ho riportato sia nel 2006 e poi l'ho voluto ricordare anche adesso, nel 2026, perché io sono un reduce della curva Z, ero sul muro, su uno dei primi che si gettò dal muro, quindi ho vissuto quell'esperienza drammatica e riportai tutto il capitolo magico tragico Eisel nel primo libro. Fra l'altro sono molto orgoglioso di questa cosa, perché quel capitolo lì nel 2006 ha risvegliato tante anime, perché la tragedia dell'Eisel è stata completamente dimenticata per molto tempo, soprattutto anche dalla società. Quel capitolo ha risvegliato un po' le anime e adesso, dopo 20 anni, sono ritornato sull'argomento dicendo che finalmente, a cominciare dalla nostra Juventus con il bellissimo monumento che ha fatto alla Continassa, al quale io sono stato invitato dalla società, è stato per me un grande onore essere insieme a Brio, a Sacconi, di fronte all'inaugurazione del monumento, e ho ricordato ancora una volta l'AISE, perché questa è una tragedia che non va ricordata, che non va dimenticata, soprattutto quando sentiamo negli altri stadi i cori contro i 39 anni. Questo è un coriandolo nero, come chiaramente il mio coinvolgimento in Calciopoli. Questi sono i coriandoli neri, però esistono anche tantissimi coriandoli bianchi, fortunatamente, quindi...
Guarda, ne approfitto della tua presenza per chiederti una partita della Juve indimenticabile, quindi un coriandolo bianco in una giornata ancora senza campionato, in un weekend che non ha avuto il campionato, e magari anche una partita degli azzurri, perché diciamolo, poi ognuno può guardare, può non guardare, può tifare a favore, e per me è sempre meglio così che non contro. Di quelle partite che ti porti dentro perché eri ragazzino, perché eri spensierato, perché sono dei coriandoli belli di sport, pagine belle di sport.
Guarda, io ti dico una cosa, io ho avuto la fortuna di conoscere Gianluca Vialli, ci sentivamo con mail, messaggi, lui leggeva i miei libri, insomma per me è stata una delle cose più belle della mia vita aver avuto il contatto con Gianluca Vialli. E a lui, lui diceva sempre, chiaramente per un juventino la più bella partita è quella dell'Olimpico di Roma, quando vincemmo la Champions, e sono convinto che sia così. Ma per me la partita che mi resterà sempre nel cuore e che non dimenticherò mai, e io ero presente all'epoca, non andavo in Tribuna Agnelli, ma ero nel settore, nel secondo anello delle Alpi, è Juventus-Fiorentina del dicembre del 94, del 3-2. Quando Alessandro Del Piero, dopo che il capitan Vialli aveva pareggiato le sorti dell'incontro, quando Alessandro Del Piero disegnò l'arcobaleno in quella foschia grigia di Torino, e io lì per 30 secondi non ho capito dov'ero, dove fossi, perché ero impazzito, rischiando di cadere dal secondo anello, abbracciavo chiunque si avvicinava a me. Ecco, questo è stato il più bel momento da juventino che io ricordo, e poi c'entra anche la Champions, ero presente anche
No, però quando... hai colto il senso della domanda, se no sarebbe facile, ripetitivo, dire le classiche vittorie, l'amarezza, le classiche sconfitte, eccetera. Invece questo ricordo di Vialli e questo ricordo della Fiorentina, che è anche tra i miei preferiti, io cominciavo le mie avventure sportive in quel periodo, capivo, ecco, forse il coriandolo bianco, abbinandolo ad oggi, il coriandolo bianco è vedere la speranza, vedere la luce. In quella partita io vidi una Juventus che andò in tilt, me la ricordo esattamente, però avevi sempre l'idea che potesse risorgere, no? E quella corsa di Vialli che andava a prendere il pallone nella rete, se lo metteva sotto il braccio e correva, invitava, no? La squadra la caricava nel momento del gol, ti faceva credere ce la possiamo fare. Poi quella pennellata, come tu l'hai definita, il gol, la pennellata dell'esterno, ex Viola, per Del Piero, ha colorato l'arcobaleno di Torino, perché mi ricordo la giornata grigia, che a Torino non se ne vedono più, tantissime, ma quella era proprio grigia, forse anche per il risultato. Qual è il coriandolo bianco di oggi, di speranza? Spalletti, i gol, il ritorno di Vlahovic, dimmi tu, parliamo d'attualità.
Dunque, il coriandolo bianco secondo me in questo momento è Luciano Spalletti, che io finalmente abbiamo un allenatore vero, lo dico sempre, tutte le settimane con Quinti, Liano, lo dico sempre. E sono felice se allungheranno il contratto, perché finalmente abbiamo un allenatore vero che in questo momento sta facendo i miracoli. Ha trovato una rosa, diciamo la verità, una rosa abbastanza deficitaria, e ha giocato senza un attaccante per quasi tutto il campionato. Ora finalmente avrà a disposizione anche Milik e Vlahovic.
Non gliel'hanno comprato a gennaio, giusto? Diciamo la verità?
Come?
Non gliel'hanno comprato neanche a gennaio, giusto?
Non gliel'hanno comprato a gennaio, però per fortuna che non è arrivato, che non sono arrivati quei giocatori che sentivamo parlare, che sinceramente ne potevo fare anche a meno, quindi meglio puntare su un attaccante più forte a giugno, se sarà possibile, e chiaramente confermare Dusan Vlahovic, che io lo ritengo un centravanti vero, un centravanti...
Che... Che algoritmo hai usato per fare questo ragionamento? L'intelligenza artificiale, la tua intelligenza, il tuo buon senso? Con questa espressione dell'attaccante, aspetto anche giugno, ma che poi sia un attaccante come si dice, come si deve.
La mia esperienza da juventino, ma anche un po' la mia, diciamo così, buon senso calcistico, mi dice che a questa squadra manca un portiere, manca una punta forte. Però ecco, ripeto, se rientra Vlahovic si può acquistare un altro centravanti, un'altra punta, però Vlahovic è già una super punta. E poi soprattutto, secondo me, qui non deve badare a spese la Juventus, oppure riuscire a trovare un gioiellino che costa poco, magari semi sconosciuto, ma bisogna andare a agire sul centrocampo, dove manca, secondo me, un regista di qualità, che faccia anche, che sia anche dinamico. Quindi un regista, ecco, mi viene in mente Tonali, ma Tonali si parla di 100 milioni di euro, quindi credo sia impossibile. Però ecco, un centrocampista come Tonali messo insieme a Thuram e a Locatelli diventerebbe un centrocampo di categoria superiore.
Allora, c'è già chi dice che comprerà il libro, te lo dico perché cercavano l'idea originale di Pasqua, quindi benissimo, lo ricordiamo. Grazie. Però vorrei finire. Grazie. Il mercato, sai che oggi fa rispuntare, così in modo forse anche un po' fantasioso, l'apertura verso Lukaku? Mi fai un'espressione, che coriandolo sarebbe Lukaku? Opportunità, allora, dunque, per l'attacco della Juve.
Allora, dunque, Spalletti vuole un centravanti di peso, e quindi secondo me lui punterà sicuramente alla conferma di Vlahovic, un centravanti d'area di rigore per il gioco di Spalletti. Lukaku è più, con tutto il rispetto, a me piace molto Lukaku, però è più un centravanti boa, un centravanti che si prende la squadra sulle spalle e la trascina. In area di rigore è meno efficace di Dusan Vlahovic. Quindi, che ti dico, potrebbero essere anche una bella coppia insieme, però io credo che Spalletti voglia un altro tipo di centravanti.
Dimmi il tuo coriandolo, si chiama Lewandowski, si chiama Colomoni, si chiama...
Allora, Lewandowski io lo dissi da Quintiliano, dissi che mi sarebbe piaciuto, però poi mi arrivarono dei messaggi che mi dicevano a 38 anni, però... E io, fra l'altro, avevo sbagliato anche l'età, che avevo detto 34 in diretta, poi invece mi sono accorto che aveva 38, ero rimasto un po' indietro nel tempo. Lewandowski, secondo me, per un contratto di un anno sarebbe eccezionale, perché è un giocatore ancora integro, è un centravanti di spessore, vede la porta come è un campione. Quindi insieme a Vlahovic le potrei vedere anche bene, quindi alternati magari. Però ecco, Vlahovic, io partirei dalla conferma di Dusan Vlahovic.
Sei stato molto chiaro, sarebbe da approfondire anche il tema, perché vediamo entrare e uscire il Milan come al supermercato, legato a questo nome, però oggi volevamo dare spazio a Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, averti in diretta anche con noi, Riccardo Gambelli, libro che potete trovare in libreria. Eccola qui, a tutto schermo, grazie Manuel, la copertina di questo libro.
E volendo anche su tutti i siti di vendita online, anzi, forse è più comodo.
Assolutamente, ecco. Assolutamente. Comunque lo trovate, basta sapere il nome dell'autore, Riccardo Gambelli, grande juventino, coriandoli bianconeri 20 anni dopo. Ho letto che sei più gentile tu, che quando giocavi a calcio, sei più un gentile che Furino.
Ero il vecchio terzino marcatore, perché all'epoca, mi ricordi, si giocava con lo stopper, con il libero, e i due terzini, uno faceva il fortificante
e uno picchiava. E ho capito cosa facevi tu.
No, io non ho picchiato. Io cercavo di giocare d'anticipo e mi riuscivo abbastanza bene.
Ah, bene,
di solito andavo sulla seconda punta, quella più veloce, mentre poi il mio stopper prendeva l'ariete dell'aria. Ecco, era un po'
l'avessimo saputo prima, ci poteva servire. Intanto Olme è tornato adesso.
Comunque, Se io ho la maglia Gentile originale dell'83 che mi fu regalata da lui a Villarperosa e la tengo come un cimelio. La numero 2 era il numero con il quale giocavo io a calcio.
Quindi... Il nostro Claudio Gentile, ho capito, da oggi sarai Claudio Gentile anche per noi. Va bene?
È uno dei miei titoli, è uno di gioventù, Claudio Gentile.
Riccardo Gambelli, scrittore non solo, grande juventino, lo potete seguire su Radio Bianconera, spesso con Quintiliano, ogni tanto fa delle apparizioni anche in altri programmi. Grazie, buona Pasqua.
Volevo ringraziarti anche per darmi la possibilità con Quintiliano tutti i giovedì di essere nella... di avere la mia rubrica.
Siamo noi che dobbiamo ringraziare te e quelli come te. Perché c'è sempre grazie. Da imparare. Grazie, grazie Riccardo Gambelli.
Alla prossima. Radio Bianconera.
Alla prossima. Abbiamo sforato tantissimo. Perdonami, era l'uovo di Pasqua che dovevamo. Caro Manuel, ci lasciamo qualche secondo e poi dovremmo riuscire. Ce la potremmo fare, forse. Si sta facendo tutti i segni della croce possibile. Devi fare anche quella non strettamente cattolica, ma inclusiva al massimo. Speriamo di poter avere il collegamento con la Repubblica Democratica del Congo, perché lì è festa nazionale. Stasera giocano contro la Giamaica. Che partita, ragazzi! Che partita!
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Doveroso rispondere anche ai vostri quesiti, anche chiarire alcuni aspetti, non per intestardirsi su alcuni aspetti o punti di vista. Salutiamo Giovanni dal Brasile che ci sta seguendo. Tra poco, quindi, dal Brasile andremo in Repubblica Democratica del Congo, da quello che ho capito. A 10 anni ho sofferto per Atene 83, pensavo fosse l'abisso, a 12 per la Israele 85. Da quel momento, dice Riccardo, ho capito che perdere una Champions non è niente a confronto. Da allora le finali le vivo in modo rilassato e visto i nostri risultati, aggiungo, per fortuna, Riccardo. Per questo, direttore, che il 2022 è peggio del 2006, perché essendo rimasti già fregati abbiamo permesso il bis abbassando la testa e permesso al resto dei tifosi di offenderci e deriderci. Questo non lo perdonerò mai alla società e soprattutto non riesco a capirne i perché. Sabrina, le intercettazioni in Italia servono, nessuno ha detto il contrario. Nel paese in cui viviamo e sono utili, servirebbero in tutto il mondo, visto quello che succede di peggio anche fuori. Chi non le vuole ha qualcosa da nascondere. Se poi molte intercettazioni sono futili, è normale. Se è normale, mettiamo però dei limiti. Non è che tutti possiamo controllare tutti. A me dà fastidio se qualcuno, mentre faccio la doccia, mi guardasse. Però devo chiudere anche la porta. Cioè, ci sono delle regole, altrimenti da fuori mi possono vedere. Anche i carabinieri fermano 50 macchine inutilmente, poi la 51esima risulta utile. Certo, senza però mandare ai giornali, o senza, poi lì è colpa del giornalista che non conosce il codice, mettere indirizzi e roba del genere. Non facciamo passare messaggi sbagliati. Non vorrei neanche che tu pensassi di aver detto la cosa giustissima, perché il messaggio non è sbagliato. Le intercettazioni intanto hanno un costo, altrimenti controlliamo tutto di tutti e non va neanche troppo bene ledere la privacy per certi versi. Se poi un'intercettazione dura un anno o due, chi viene beccato bene dentro? Ma vi rendete conto che io sento tutti i giorni Luciano Moggi e diciamo che è tutto da dimostrare se capitasse qualcosa. Io non posso conoscere la sua vita eventualmente o quella di Gambelli, eccetera. Però il rispetto anche quello che viene detto bisogna analizzarlo poi bene, altrimenti se le intercettazioni, il periodo di prova di ascolto termina, deve terminare lì, non è che può durare a vita, perché poi per i delinquenti diciamo che c'è l'oblio. Dopo un anno, dopo due le intercettazioni dovevano chiudersi, punto, e forse essere impiegate tutte. È questo che non funziona in questo paese, questo volevamo dire, niente di più. Puoi chiedere all'ospite qual è la sua contrada in quanto senese? La Torre, però era doveroso, ma mi dicono che possiamo collegarci, anche se chiediamo prima di farlo intervenire al nostro direttore di ruotare lo schermo e attivare il microfono. perché da qui i nostri tecnici hanno potenti mezzi per individuare quello che... Aspettiamolo un attimo, perché controllano. Siamo al VAR, siamo al VAR. E il nostro Malù Pasincato deve ruotare lo schermo di 90 gradi. Di 90 gradi. Devi attivare ruota schermo. Ecco, vedete, perché chiedo sempre ai nostri ospiti di collegarsi prima per... Bisogna andare nella schermata generale, facciamo un po' di lezione in diretta. Beh, l'abbiamo detto, facciamo ascoltare, vedete, tutto rigorosamente bello e in diretta. 340-54-25-324, mentre Malù sblocca il ruotaschermo nella schermata principale del suo potente telefono con cui parla con tutto il mondo e i migliori procuratori, e poi deve attivare anche il microfono. Andiamo ad ascoltare un vocale, altrimenti non riusciamo a fare il collegamento, lo dico al nostro ospite.
Giulia, ciao Marco.
Ah, questa è di Giulia, che mi ha confuso. Sì, ne ho visti, vabbè. Iniziamo, proviamo in audio. E allora, buongiorno Malù Pasincato.
Non ce la facciamo. Buongiorno, io ci sono.
Eccoti.
Ce la facciamo, Antonio.
Mi ha detto... Eccolo qui, il direttore. Noi volevamo vedere nella casa della Repubblica Democratica del Congo, teso come poche altre volte l'ho visto. Vero, Malù? Perché stasera c'è una sfida importantissima che tu racconterai. Dici come, dove e quando.
Buongiorno a tutti da Kinshasa, la tensione è doppia come puoi immaginare, perché essendo italo-congolese oggi è una giornata sportiva che non mi capiterà mai più in vita mia. Il mio cuore è diviso a metà, il mio paese di nascita dove sono oggi, la Repubblica Democratica del Congo, gioca contro la Giamaica, ok? E se vinciamo dopo 52 anni si torna al mondiale, e il mio paese d'adozione, che amo tantissimo, che è l'Italia, con la Bosnia mi deve dare l'altra parte di gioia. Dunque, puoi immaginare che io domani, visto che ho dormito con un defibrillatore vicino al letto, spero di alzarmi, che non sia un pesce d'aprile, ma che sia un pesce d'aprile di gioia. Dunque, veramente, le mie due nazionali del cuore devono darmi tutte e due la soddisfazione. Non mi dire scegli per il Congo, per l'Italia, come dire...
No, tanto non ci affrontiamo.
Tutte e due devono qualificarsi.
Quella domanda magari te la faccio poi incrociandoci ai mondiali, così significherà che ci siamo arrivati entrambi. Quel giorno sarà più difficile per te. Oggi la domanda semplice è: avanti Italia, avanti Repubblica Democratica del Congo, e chissà quanti faranno il tifo proprio perché ci conoscono, ti conoscono. Direttore, intanto raccontaci un po' la bellezza del tuo paese natio, come l'hai definito. Ritornarci, che effetto ti fa?
Mi fa un effetto pazzesco, perché ho parlato con gli zii che hanno vissuto la stessa serata che la nostra generazione sta vivendo oggi, quando sono qualificati nel 74 per andare ai mondiali. Sono passato davanti all'ospedale dove sono nato e vedo che veramente c'è un'emozione. Il paese tutto con i colori della nazionale, i poster in giro per la città, i manifesti che parlano solo dei giocatori che sono gli eroi, che oggi devono veramente dare una gioia a gente che non tutti se la passano bene, c'è gente che soffre. Dunque, dare una gioia così è qualcosa di veramente grande. Dunque, un'emozione pazzesca, e sono orgoglioso che la TV di Stato, l'RTSE, mi abbia voluto dall'Italia al Congo per essere comunque tra gli opinionisti che dovranno raccontare a milioni e milioni di congolesi, di africani e di gente sparsa nel mondo che seguirà questa partita, questo evento storico. Ecco.
Io te lo dico, qui in regia Manuel e Yves tifano per la Giamaica, me l'hanno detto prima.
No, in privata sede Manuel è come Turba, che ha detto tutta l'Africa deve tifare per il Congo, e sarà così, perché il Congo, se vince l'Africa, va 10 squadre al mondiale, un qualcosa mai successo, e con 10 squadre al mondiale un pensierino arrivare fino alla finale comincerà a esserci.
Cioè, una di queste 10 dici...
Una di queste 10, perché ce ne sono alcune che sono fortissime, non forti.
Dai, fammi l'elenco, mettici anche il Congo. Le fortissime quali
oggi,
sono?
In questo momento, perché sono i campioni
in carica, anche se c'è questa diatriba che sappiamo, dunque non voglio fare...
No, non parliamo, non schieriamoci.
Ex aequo, al primo posto metto Senegal e Marocco, ex aequo. Dunque, per tutti e due, perché il Marocco è arrivata terza nel 2022, è l'africana che storicamente è andata più lontano, dunque metto ex aequo, Senegal e Marocco. Al secondo posto metto la Costa d'Avorio, che veramente ha una gran bella squadra. Al quarto posto metto l'Algeria, che ha anche questo salato, sta preparando a Torino.
Si sta preparando e giocherà a Torino.
Uruguay. Sì, sì, sì.
E nell'Algeria il figlio di Zidane gioca con l'Algeria.
E tra l'altro sarà in zona, cerca di beccarlo, salutalo anche da parte mia. Dunque l'Algeria quarta, poi al quinto posto l'Egitto, al sesto posto il Ghana, anche se non si è presentata in Coppa d'Africa, ma in Coppa del Mondo può fare bene. Al settimo posto la Tunisia, all'ottavo posto Sudafrica, al nono posto Capo Verde. E se dovesse entrare, la metto al decimo posto, perché l'ultima entrata non cambia la classifica per il mio conto. Se dovessimo entrare al decimo posto il Congo.
La sorpresa, perché poi dal decimo è un attimo salire le gerarchie. Intanto ti fanno i complimenti, chi potrà magari su qualche sito troveremo, anzi portaci testimonianza dell'esultanza eventualmente del Malou congolese e magari per il passaggio del turno. Il nostro Idris, ti definiscono il nuovo Idris per quanto riguarda...
No. Accomodiamo lo zio che da lassù ci guarda sempre tutti i giorni, e quando sono questi momenti è lì a darci comunque quel supporto che ci dava sempre quando era proprio di fianco a noi. Dunque assolutamente, ripeto, però ci tengo anche a parlare molto dell'Italia, perché la partita con la Bosnia è una partita trappola, una partita contro una squadra che non avrà, diciamo, top player, a parte il vecchietto, con tutto il rispetto, Dzeko, che è un campione. E dunque i campioni di una partita secca possono essere decisivi, assolutamente da rispettare, e sono due profili diversi. Se affrontiamo Galles sarebbe stata una partita più fisica e forse un po' più per quello che sono le nostre caratteristiche, contro una squadra più tecnica, perché comunque la squadra del popolo slavo comunque è una mentalità molto legata al calcio tecnico, e di conseguenza quando squadre ti nascondono il pallone l'Italia può fare fatica. Detto questo, l'Italia non può per l'ennesima volta non partecipare ai mondiali, per l'ennesima volta fare sì che lo sport re, che il calcio in Italia, incominci a vacillare, perché il tennis con Sinner, la Formula 1 con Antonelli, l'atletica con la Dossò e con tutti gli altri, cioè lo stesso basket che sta salendo di livello, la pallavolo femminile e maschile che vinciamo tutto il mondo. Cioè oggi lo sport che non funziona, bisogna dire la verità, è il calcio. E dunque se bisogna far ritornare il popolo a innamorarsi di nuovo di questo sport, i ragazzi non hanno mai visto un mondiale, il momento è adesso. Dunque la responsabilità di Gattuso e con i ragazzi che manderei in campo è proprio questa: dateci questa soddisfazione, perché una nazionale importante come l'Italia, che io in questo momento definisco come storia sempre tra le prime top, a livello tecnico non siamo tra le prime top.
Dove la metti tra le top? Prima hai fatto la classifica africana, mi dici quella in generale, a chili mondiale?
Quella mondiale io metto il mio podio è Francia, Argentina, Spagna.
Francia, subito Argentina, dove... Spagna. L'Italia dove la metti? Sì. Solo numerazione.
L'Italia,
posizione.
Poi ci sono, a mio avviso, Brasile e Portogallo, e poi dopo, diciamo, dal quinto in poi, posso mettere l'Italia. Metto la Germania, metto l'Italia, e poi bisogna anche mettere squadre che uno fino a ieri...
Le sorprese.
Certo. La Norvegia va citata perché è una realtà, non è più una sorpresa. E poi possono arrivare sorprese dal calcio sudamericano, la Colombia.
Avremo modo di parlarne, ma
tutto questi big.
Avremo modo di parlarne, ci dicono anche l'Inghilterra, ognuno aggiunge un nome ovviamente, e sì, magari, e magari, cioè, prepariamo.
L'Inghilterra, senti, però metto Brasile, poi mi, sai, in diretta comunque Portogallo, Brasile, Inghilterra, Germania, Olanda, Italia, metto l'Olanda e l'Italia allo stesso livello.
Stiamo programmando qualcosa di interessante magari durante i mondiali, vediamo intanto chi si qualifica e poi avremo il tempo per definire il tutto. Senti, mercato, suggestiva ipotesi Lukaku per la Juventus, ma è suggestione o sai qualcosa che noi non sappiamo, visto che Lukaku è atteso a Napoli, ma sembrerebbe, non ho le ultimissime da un'oretta, che non si presenterà oggi al ritiro del Napoli con Antonio Conte.
Allora, sono 12.000 chilometri, anche se Lukaku, il suo sangue arriva da questo paese, non ti posso dare una risposta esaustiva, perché comunque c'è una situazione intorno a lui. Io questo che posso dire,
però è strano quello che sta succedendo.
Non mi piace mai parlare del lato familiare dei giocatori, tu lo sai, però io so che, come sappiamo tutti, ha subito questo lutto della mancanza di suo padre, e questa cosa, diciamo, lo sta condizionando molto, come può essere un lutto della perdita di un genitore, e di conseguenza non voglio dilungarmi, diciamo, per esempio. Dunque sta passando veramente un brutto momento, l'ha detto anche lui sui social della sua vita, e questo sicuramente è qualcosa che non è, diciamo, una situazione bella, soprattutto la cosa che si sa, dunque, non è fare gossip o entrare in cose personali.
Okay.
Purtroppo non ha potuto neanche assistere al funerale del papà. Dunque la situazione è molto
complessa. Senti, andiamo un po' sulla Juve, abbiamo tre minutini per la Juventus. Ha davvero da fare, cioè la classifica rispecchia la mole di lavoro che c'è da fare per alzare il livello l'anno prossimo? Cioè la Juventus deve fare quanto la Roma? Deve fare un po' meno, un po' di più del Como, del Napoli, dell'Inter, del Milan? E così la classifica dice anche questo al momento?
La classifica dice che la Juve a volte nei momenti in cui doveva essere costante non lo è stata, per vari motivi, partite sfortunate, partite sbagliate, non giocate bene. Sicuramente, come dico sempre, ripartire da Spalletti, ripartire da una Juve che fino alla fine deve cercare di lottare per entrare nelle quattro per la Champions, perché finché la matematica non ti condanna, abbiamo visto come il calcio ti può cambiare da una settimana all'altra. Si parlava di campionato chiuso, io lo dico, a meno 6 il campionato non è chiuso. Dunque, anche per quanto riguarda la zona Champions, soprattutto per la quarta posizione, veramente ci sono tre squadre e una dovrebbe uscire a scamparla, e di conseguenza la Juventus deve essere quella. Non è facile, perché il Como è una squadra che gioca in maniera spensierata, senza paure, con personalità, e non c'è niente da perdere. E più la Roma sta vivendo un periodo un po' di flessione, e la Juventus deve non sbagliare più. Ecco, se tu vuoi andare in Champions, il pareggio in casa con Sassuolo non te lo devi permettere.
Malù, una riflessione però bisogna farla, perché intanto rispondo anche ad un ascoltatore che mi diceva prima i complimenti che stiamo un po' tutti facendo a Spalletti, io li definisco diversi da quelli che facevamo all'inizio, proprio quando è arrivato sia Tudor sia Thiago Motta. C'era la fiducia, la speranza, no? E noi cronisti in certi momenti analizziamo anche un po' con col cuore in mano, bianco-nero. Questo non ci vergogniamo dirlo. Però quello che ha fatto questo allenatore rispetto agli altri due, gli ultimi due, per quello che sta facendo vedere, è sostanzialmente molto, molto di più. Questo lo dicono i fatti. Però è anche vero, forse in questa affermazione di questo ascoltatore, c'è quei complimenti che facevate, rispecchiandoli nella classifica, ci porta a dire che la Juventus, Tudor più Spalletti, perché ricordiamoci siamo ancora nell'annata Tudor più Spalletti, la Juventus è quinta come un anno fa, con un punto in meno, cioè siamo gli stessi di un anno fa. Cosa vuol dire? Troppo poco?
Allora, io dico che cambiare, quando cambi qualcosa perdi sempre, perché è tempo che la macchina continui a entrare nel mood positivo, ci vuole un po' di tempo. Bisogna resettare quello che è stato fatto. Adesso si sta partendo con una guida che ha esperienza, perché con tutto rispetto Spalletti ha più esperienza di Tudor e di Thiago Motta. Di conseguenza ha capito quello che serve, però anche lui vuole partire dall'inizio, non arrivare a, diciamo, a vapore in corso. Okay? E di conseguenza io dico, lottare per arrivare in fondo, come sto dicendo, ma sapendo che il manico è in mano a qualcuno che sa quello che deve fare. Questa è la differenza.
Perfetto, direttore, cronista per una notte, ma non solo per questa notte, con la sua Repubblica Democratica del Congo, Malupa Zincato, grazie per questa chiacchierata. Quando rientrerai alla base? Si sa già? Possiamo dirlo?
Torno al 12, sì.
Solo per saperlo, per organizzare poi una bella rimpatriata con i racconti e qualche foto che vorremmo naturalmente vedere.
Tienimi aggiornato con quello che sta succedendo per l'Italia, perché non so se qui riuscirò a vederla.
Ti terrò informato minuto per minuto, minuto per minuto. Grazie al direttore Malupa Zincato, con lui il calcio a 360 gradi. Ciao. Salutiamo Malupa Zincato. Che bel segnale, hai visto? Ha trovato un posto dove si sentiva anche bene, ci abbiamo impiegato un po'. Ripartiremo da qui, il prossimo blocco a voi dedicato, 340-54-25-324. Le due domande sono: una partita degli azzurri e una della Juve indimenticabile per voi, le due partite indimenticabili, una della Nazionale, una della Juventus, e poi siete ottimisti per il mercato Juve? Perché mi sono dimenticato di farvi notare che qualcuno sta dicendo che è sacrificabile e potrebbe essere Bremer, 29 anni, se qualcuno offrisse 60 milioni la Juve ascolterebbe ben volentieri. Ottimisti per il mercato o stiamo navigando in base a quello che capita?
Cose di calcio.
Partita indimenticabile Italia-Argentina dell'82 con Gentile sugli scudi e Juve-Milan 1-0, gol di Laudrup vista dal vivo, mentre la Roma perdeva 3-2 con Lecce in casa ed è stato scudetto. Riccardo, grazie Riccardo, apro e chiudo, informiamoci tutti un po', perché mi fai riferimento di nuovo che vale la pena intercettare, non puoi spendere tutto quello, perché non basta beccarne 200 o un miliardo. Bisogna trovare poi anche altre formule. Io la vedo così, perché hanno buttato dentro, devi sapere anche quanto hanno pagato poi certe persone, e abbiamo due esempi in casa, Gambelli e Pasquale Gallo. Hanno speso un patrimonio, gli altri hanno investito in intercettazioni. Fortuna a quel punto, perché sarei senza una lira in quel momento lì, che non chiamavo tante volte Luciano Moggi. Cioè, per dirti, non è che possono entrare tutti, non è che puoi sputtanare tutti sulla privacy, anche avessi avuto l'amante o io o qualcun altro. Questo è il concetto che volevo dire. Quindi non è che poi si manda in pasto tutto, onestamente. La tutela a tutela di tutti, con i giusti costi e benefici. Poi, pene severe. Se ti becco, pene severe. Ma se poi non ti becco... ti faccio condannare e poi scopriamo quello che è capitato nel calcio, mi sembra che anche tu da juventino potresti avere qualcosa da ridire sul modello che ha portato a buttare la Juve ultima in Serie B. O sbaglio, questo si vuol dire. Poi le cose che servono per beccare un delinquente ci stanno tutte, basta che poi dopo non piangiamo, perché poi intervengono gli psicologi, gli psichiatri, non è giusto fare così, cosa esiste sempre con il senno di poi. Ma al di là di questo, perdonami, chiudo qui, non risponderò più a questo tema, onestamente. Però è giusto informarsi un po' tutti, perché i dati che ci dicono i giornali, e credo ancora in alcuni giornali, in alcuni racconti, no? legati alle statistiche ci dicono che si apre troppo alle intercettazioni, anche fuori logica, anche fuori logica. Quindi anche solo un euro è sprecato, poi se ne sprecano tanti da altre parti, ci mancherebbe. Qual è la vostra partita della Juventus indimenticabile, al di là dei grandi successi, no? È una partita degli azzurri. A me Italia-Brasile dell'82, ragazzi, quella Italia-Brasile dell'82 più che Italia-Argentina. Poi vedere un Brasile-Argentina qui a Torino, ai mondiali del 90, capite che ci sono dei ricordi legati anche a questi periodi. Perfetto. Allora, ottimisti per il mercato Juve? Perché vedete che non sono i giornalisti cattivelli, siamo noi che ci illudiamo un po' in generale. Io credo poco al Lukaku bianconero, però è suggestivo, perché metti che scatti qualche manovra anche legata ai procuratori e te lo trovi alla Juventus. Io direi di lasciar stare quell'aspetto lì, direi di lasciar stare. Anche perché poi mi vengono in mente operazioni in cui vado su Pjanic, vado su Higuain, poi cedo Pjanic in un'operazione strana con Arthur, Barcellona. Higuain lo prendo strapago da molto e poi mi va a giocare con la maglia del Milan. Cioè, se prendo uno a un certo punto, io vorrei che quello finisse da noi. Lo devo spremere fino alla fine. Non so se rendo l'idea. Perché poi cambiare tanto mi porta a dire che le idee non sono mai chiare. Quindi parlo addirittura di prima. Poi se si vuol migliorare, vuoi portare Cristiano Ronaldo, è vero, volevi iniziare il ciclo in un altro modo, ok. Però mi sembra una manovra diversa. Detto questo, sentir parlare adesso che Bremer, quando noi ne parliamo, anche che il sacrificabile potrebbe essere qualcuno, ed è ovvio, perché non sappiamo se saremo in Champions. È ovvio che sembra anche logica un'operazione, recupero il più possibile da Bremer, che ha avuto un costo non indifferente, che potrebbe dare molto alla Juventus, ma che ha 29 anni. Quindi se mi dessero 60 milioni lo vendereste sì o no? Togliete il cuore e la ragione. Pensate ai soldi? Penso che l'algoritmo ti dica beep, sì, col verde, che non si spegne. Devi digitare 20 volte per spegnere il verde che dà l'ok a questa operazione. Però è anche vero che noi stiamo dicendo se mi togli Bremer, allora devi prendermene poi un altro da 60, uno che costi 20-30. Vero, lo si farà sicuramente. Perfetto. Ma capite che diventa ancora un altro progetto. Non è quello che parte dai rinnovi, da non cedere nessuno e dall'aggiungere qualche pezzo pregiato magari a parametro zero. È qualcosa di diverso. Che quando lo citiamo anche noi di Radio Bianconera veniamo criticati di non amare magari la Juventus come voi, no? E che capiamo e ragioniamo anche con altri parametri. Perché ti tieni stretto Yıldız, ma Yıldız quanto te lo potrai tenere stretto se l'anno prossimo non ci vai in Champions? E se l'anno dopo arrivi, sei di nuovo quarto o quinto? Perché pensate che senza Champions si possa fare molto meglio l'anno prossimo? Forse sì, perché non hai quell'impegno. Forse sì, perché hai già convinto dei giocatori a rimanere. Ma se ne perdo poi già... Se devo metterne 6 e perdo Bremer, secondo me sarebbe meglio tenersi ancora Bremer e vendere il Gatti di turno. Ma se vendo Bremer ho dei soldi che mi vanno quasi a quantificare 60 e quanto guadagneresti dalla prossima edizione, presto fatto. Quindi capisco quell'operazione lì. Voi la capite quell'operazione lì? Ma bisogna sempre aggiungerne almeno 3 almeno 3, forse 4. Portiere? Posso evitare ancora il portiere? Oppure lo devo cercare di quelli che ti devi augurare che facciano bene? Poi un parametro 0 di sicuro, e poi 2 o 3 pedine, e uno è l'attaccante. Ma se però vai a vendere magari Vlahovic, perché tutti diciamo ce l'abbiamo già, ma tu ce l'hai già per un anno al massimo, poi lo perdi a 0. L'idea è, secondo me, la più furba: rinnovo Vlahovic e lo vendo subito al Milan per 20. Da quel ritorno ho già fatto qualcosa di importante, da quella vendita ho già fatto qualcosa di importante. Mi dite però in generale se siete ottimisti per il mercato Juve? Ogni giorno c'è una cessione o un presunto acquisto, ma lo so, le ipotesi però sono queste. Ma le idee sono più o meno queste anche in società, non credere che ci divertiamo noi. Anche vedere il ritorno di Colomani mi sembra che ti possa fare lasciare intendere che ogni anno viaggia a sé il mercato in entrata, il mercato in uscita. Perché? Perché se puoi incassare devi andare a cercare in che modo incassare, eh? Fa parte anche questo del gioco del calcio. Andiamo a ascoltare, mi sembra che siano arrivati dei vocali, andiamoli ad ascoltare.
Caro direttore, buongiorno, sono Luca B da Roma. Una domanda.
Luca B, ciao.
Come mai c'è una differenza macroscopica fra la valutazione dei giocatori dei prescritti, vedi Bastoni, e i nostri giocatori Bremer, 50-60 milioni di euro contro gli 80 milioni di Bastoni? Mi può spiegare l'algoritmo? Grazie ancora per la sua compagnia.
Grazie a te per le domande anche difficili. Le regole del mercato, i rapporti che hai con altri procuratori, altri presidenti, altre società. Nel momento in cui arriva Comolli, io ti provo a dare anche una spiegazione. Nel momento in cui ti arriva Comolli con delle regole molto rigide, asettiche, si chiude nel suo fortino, guarda il mercato francese, dici no a tante operazioni, non è un difetto, ma ti porta a restituirti con la stessa moneta quando tu hai bisogno di acquistare. Cioè ti tengono bassi anche i tuoi parametri. Perché rientra in un range, dipende dall'età, dalla forza, dalle giocate e dalla squadra che giochi in quel momento. La Juventus rispetto all'Inter in questi ultimi anni porta a indicizzare leggermente di più, tanto di più, a indicizzare di più un giocatore dell'Inter. Presto fatto, la classifica, il valore, le finali giocate nell'ultimo periodo. Questa è una regola di mercato, è una regola di mercato. Già riuscire a portarlo a 60, poi ti ripeto, aggiungo più che ti ripeto, il prezzo è sempre un po' gonfiato dal giornale che lo propone, quel tipo di operazione. Spero di essere stato un po' chiaro. Abbiamo delle altre vocali? Così non mi dimentico di ascoltare quelli che arrivano in questo momento.
Buongiorno Antonio, Cristiano. Per il mercato della Juve non sono ottimista al momento perché la qualificazione in Champions è in bilico.
Ecco.
E di conseguenza è difficile essere ottimisti alla luce di questo. Riguardo a Bremer, secondo me sono pochi 60 milioni, perché sul mercato trovare un difensore del valore di Bremer non è facile, anche per chi ha i soldi. Io partirei da 70, forse anche 80 per Bremer, non meno. Parti da 70 o da 80 e poi scendi un pochino, ma non 60, perché se parti da 60 poi finisce che lo vendi a 50,
questo
55.
Questo è vero.
E secondo me quel prezzo lì è svenduto, al di là dell'età, perché 4-5 anni comunque ce li ha ancora alto livello. Quindi pochi 60 milioni, troppo pochi, non li accetterei. Ciao, buona giornata.
Bella riflessione. Caro direttore, Bremer va venduto a prescindere. È stato preso come surrogato di De Ligt, che era di un'altra categoria, ma che abbiamo pagato 50 pippi. Però ha reso di più. È meglio di De Ligt, o no? Non mi sembra di sentire più tanto parlare di De Ligt, cioè fondamentalmente. Ogni suo intervento rinvio impostazione sbagliata a causa un gol. Se nella stessa partita fa un miracolo e poi fa una qualcos'altro. se buono per essere ceduto. Con Chiellini l'azione finiva e stop, rischio zero. Riflettiamo sopra. Jody da Fenegro. Ma rinnovare Vlahovic e poi venderlo, che figura da mercenario farebbe la società? La società acquisisce e vende. E se riesci a recuperare qualcosa di più di quello che potresti, perché no? Anche perché è molto semplice il giochino. Lo conosciamo, lo conoscete, ve lo rispiego. Ed è lo stesso giochino che in questo momento è in atto tra allenatore e società. Noi ti vorremmo tenere. Tu vorresti restare. Poi di chi è la colpa se non si avverasse questa situazione? La proposta indecente che arriva alla società? Oppure tu che avevi già l'accordo con quella società? Ognuno ti getta addosso responsabilità, magari vere o magari non troppo vere. Cosa voglio dire? Per Vlahovic ci si è accorti a un certo punto che perderlo proprio a zero, anche no. Dopo l'infortunio per lui, il passo indietro del Milan o di altre squadre c'è stato, adesso devi dimostrare che è un giocatore che può stare in campo. Come? Correndo in che modo? Rischiando quanto? Perché 2 mesi non sono pochi prima di fare un piccolo investimento. O per tenertelo o per mandarlo via. E a quel punto il giochino riparte. È lui, o quello che stiamo leggendo, è lui che non vuole rinnovare, o se rinnova, rinnova a certe condizioni per uscire in modo più limpido possibile in direzione di qualche altra squadra. Che non è che accetterà il Milan, ad esempio, su Vlahovic, che la Juve pretenda 20-30 milioni, perché te ne dà almeno molti meno. Non so se ho reso l'idea. Operazione come Bremer posso anche capirle. Capivo meno le cessioni dei gioiellini su Lea, Eisen, Ken, Fagioli, Nicolussi, Dragusin per prendere giocatori mediocri, Nico Gonzalez, Kumainez o Penda, Kelly, che non hanno fatto certo meglio, ma quelli giovani non sono mai da Juve, secondo gli esperti. E qui allora cambiamo gli esperti. Io dico che ci siamo creati un po' di illusioni con tanti nomi, qui magari manca quello di Barrenechea, non lo so, o di qualche d'un altro. Non sono tutti da Juve, ma neanche nessuno da Juve. Cioè qualcuno io l'andrei a valorizzare per definizione. Poi vado a vedere, ad esempio, Nicolussi ha fatto la differenza? Sta facendo la differenza? Fagioli sì, ma Fagioli forse sappiamo anche il motivo per cui in quel momento storico è stato mandato via. È venuta a mancare la fiducia col club con cui avevi stretto accordi e nel frattempo eri distratto da altre cose. Posso capirlo, non è tuo figlio, non è che devi tenerlo per forza. Sulè, alla Roma, vi sembra che sia il numero uno della Roma? Imprescindibile anche per Gasperini? Secondo me no, onestamente. Dragusin, ho trovato Gatti, siamo sullo stesso livello? Poco di più, poco di meno, non saprei dirti. Certo che degli errori visti dopo, cioè tutti i giocatori che vanno a giocare in giro funzionano, nessuno dice il contrario, e che devi anche un po' affidarti e fidarti delle scelte della società. Però degli errori sono stati commessi, onestamente. E poi il mercato in alcuni casi ti impone di arrivare a certe cessioni. La logica direbbe, il mio algoritmo, intelligenza superficiale, Bremer, ma detta così poi è bruttissima, ma cosa? Radio Bianconera non vuole la cessione di Bremer. È calzante l'opportunità che ruota attorno al nome di Bremer per non incappare nella possibilità di rischiare di cedere Yıldız almeno ancora per un anno barra due. Ma se la Juventus rimanesse così un anno barra due, è abbastanza inevitabile ipotizzare che il signor Yıldız, giocando bene, dando il massimo, chieda di essere ceduto, se questo fosse lo standard. Mi sembra logico, normale è intelligente intuire questo. Quindi Bremer, per fare quei soldi 60, che possono essere 70, te ne danno 60, quello che è, che quanto inciderebbe la qualificazione Champions l'anno prossimo, anche senza andarci? E li prendi subito una parte? In 5 anni? In 3 anni? Quello che è? Cioè, no, non in 5 anni. Lo metti a carico, a bilancio in 5 anni per chi lo compra, ma fondamentalmente ti risolverebbe molti problemi. Con la Champions invece un'altra cosa, ma anche il discorso sull'allenatore, le ambizioni con o senza Champions, per vincere solo in Italia, ma vendendo tanto o troppo o anche poco, ma pezzi da 90, scoraggerebbe un po' tutto il clima che si è venuto a creare con l'entusiasmo, col tentativo di raggiungere il quarto posto. Ma speriamo ancora di raggiungerlo, ovviamente. Antonio, io la partita che non dimentico è la partita di quando la Juventus vinse lo scudetto numero 15, Vincenzo da Roma, perché ero bambino ed è stata la prima e ultima volta che il mio povero papà è andato allo stadio. Vedi, il ricordo porta sempre a qualcosa di affettivo. Bremer lo venderei, ma per 85 milioni. Per quanto riguarda il mercato non sono fiducioso per un semplice motivo. Quando la Juventus voglia, per quando, cioè per quello che la Juventus possa e voglia soddisfare le richieste di Spalletti, che potrebbe avere un ipotetico dubbio, quello che mi verranno a dire, quello che mi vorranno dire, perché se io cominciassi, caro Manuel, sai, quell'aumento che mi hai chiesto di 1 milione di euro per il tuo nuovo ingaggio, dobbiamo aspettare un po'. E allora Manuel dice, allora vado con Malou, Repubblica Democratica del Congo, tanto per essere chiari. La società deve dare l'esempio, con l'esempio attirare giocatori moralmente di valore e non mercenari. Se si comporta male, viene ripagata male, secondo me. Ce lo scrive RM. Poi, se le premesse del mercato della Juventus sono queste, allora come si fa ad accontentare Spalletti? Hai centrato il tema del rinnovo di Spalletti. Perché se gli daranno garanzie, che lui tramuterà in stimoli, e poi non si verificheranno ad agosto quelle premesse, attenzione che inizia una stagione di fuoco. Quindi chiarezza sui tre nomi, e quei tre nomi, quei tre acquisti, 2, 5, quelli che sono, non perché vi ricordate anche Conte, sono diversi Conte e Spalletti, ma poi se non gli prendi i giocatori che servono la tipologia, non è che gli puoi portare i turbe al posto di Cuadrado, perché lì è sbottato. Ve lo ricordate questo passaggio? Sì, ve l'ho ricordato io. Andiamo ad ascoltare un vocale che è appena arrivato.
Ciao a tutti, Massimiliano da Pesaro. Io no, Bremer lo terrei, anche perché ha 29 anni, un difensore, ancora 4-5 anni buonissimi di carriera. Stanno prendendo giocatori anche a 39, stanno pensando di prendere Lewandowski, oppure guarda Modric, 40. Cioè, Bremer è uno dei migliori difensori, se non il miglior difensore, a parte adesso il calo che c'è stato quest'anno, un pochettino dovuto all'infortunio, ma probabilmente è il miglior difensore in Italia, uno dei migliori difensori al mondo, ed è uno di quelli su cui bisogna costruire la Juve del futuro. Quindi no, assolutamente no.
Assolutamente no, ci dice il nostro ascoltatore albanese, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Chiellini ha in mano le strategie della Juve, ha parlato un'oretta fa, qualcosa di più, con Giulia Borletto qui su Radio Bianconera, ed è quanto abbiamo messo in luce anche già nell'editoriale, già solo nell'editoriale di ieri, quando Spalletti parla molto di più con Chiellini di quanto stia parlando con Comolli. Poi le strategie, fino a prova contraria, il tavolo del comando, la sala dei bottoni è ancora in mano a Comolli. Le piccole divergenze, l'allineamento che deve avvenire e l'avvicinamento tra le parti. Chiellini, che rispetta molto Comolli è in mezzo, non l'infiltrato Spalletti, ma Chiellini ha in mano le strategie della Juve. Forse un cambio di ruolo, cioè di poteri, dai pieni poteri a qualcosa di più limitato, ma anche giustamente per Comolli, questo è ancora tutto da decifrare. Intanto chi ha voluto portare Spalletti a Torino è stato sicuramente più il partito di Chiellini che non dell'algoritmo di Comolli. Questo è sempre molto più evidente. È da capire se il mercato che si farà o quello che c'è da dire a Spalletti verrà detto da Chiellini, un po' più in linea con Spalletti, o da Comolli. Non vuol dire scontri alla Juve, vuol dire venticelli, quelli che quando ci sono è meglio mettersi il fularino sul collo, altrimenti vengono i dolorini.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci, ultimo blocco, 13:37 di questo martedì 31 marzo, stasera la partita dell'Italia, Bosnia-Italia, una partita degli azzurri e una della Juve indimenticabile, secondo voi ottimisti per il mercato Juve? Queste le domande di oggi. Intanto uno sguardo, non l'abbiamo ancora fatto, Bosnia-Italia, le probabili formazioni, ce lo dice tuttomercatoweb.com. Ken Reteghi dal primo, un solo dubbio per i nostri avversari. Milan, colpo per il futuro, Andrei Kostic, non è il nostro Kostic, dal primo luglio sarà rossonero, l'annuncio. Napoli, a Castel Volturno non c'è Lukaku, continua il braccio di ferro sul rientro. Poi l'editoriale di Raimondo De Magistris, tutti al mondiale o tutti a casa, stasera non c'è alternativa. Non è Cardiff, ma viaggio a Zenica. Fortino della Bosnia, l'Italia ci ha già vinto. Per quanto riguarda poi sondaggi, futuro delle varie squadre, vi invito, perché sono davvero tante, come sempre, le notizie legate alla nostra Serie A. Juve cambia la situazione di Bremer. Ora Comolli è pronto ad ascoltare offerte. Così l'indiscrezione ripresa anche da tutto mercato web. Juventus con Maines si gioca la conferma nel rush finale. Il suo futuro resta comunque incerto, così come ci mostra in tutte quelle che sono le notizie di oggi. L'ex, il nostro Manuel dal sito tutto mercato web. L'ex Salihamidžić avverte l'Italia, stasera il popolo bosniaco sarà un giocatore in più. Monte ingaggi, profili più giovani ma anche le eccezioni. Calciomercato, Juventus, Kalulu, l'insostituibile Spalletti, lo blinda. Ricordiamo allenamenti che sono ripresi ieri, in campo anche oggi la squadra, con Holm parzialmente in campo con la Juventus dopo quasi un mese di assenza per l'ex Bologna, che rientrerà, da quanto mi dicono, al Bologna, ma questo dovrebbe dare la possibilità anche di rientrare a Torino al nostro giocatore prestato, e quindi ancora tutto aperto allo scenario su questo scambio di prestiti di di gennaio fondamentalmente. Luca Toni crede nell'Italia, la Bosnia non va sottovalutata, ma dobbiamo batterla. Stasera me la guardo e sono teso, onestamente. Perché vorrei vedere i mondiali con l'Italia, tutto lì, anche se, come dicono in tanti, potrà essere solo una gentile apparizione quella della Juventus, della nazionale ai mondiali, ma intanto godiamoci l'illusione della qualificazione.
Come direbbe qualcuno, direttore, l'importante è partecipare.
Sì, poi bisognerebbe anche fare qualcosa di meglio dopo 12 anni. Va bene, va bene, va bene. Questo è tutto mercato web di Bianconera News, abbiamo già detto, ma sì, resta in primo piano il podcast che potete riascoltare di Giovanni Albanese su Chiellini, quanto ha dichiarato questa mattina all'interno del nostro palinsesto, albanese RBN Chiellini ha in mano le strategie della Juve, e vi ho spiegato anche meglio quello che abbiamo e stiamo ripetendo un po' da giorni. Poi João Mario, parlavamo proprio di lui, mi sento sempre con Consensao. Francisco Cervelli a RBN, quanto mi piace McKennie. Poi l'editoriale di Alessandro Santarelli, il tempo delle carezze è finito, scelte nette e definitive per il futuro. La Juventus con Molli ha in mano le chiavi, ma anche il futuro della Juventus. E poi tanto il sunto di tutte le notizie bianconere. Tutto Juve! Il sito diretto da Claudio Zuliani, Juventus caso Locatelli, polemiche social infondate, a firma Massimo Pavan, è andato a cena con gli interisti. Io l'ho evitato. Cosa ne pensi, Manu? Dai, non, mi hai già sbuffato appena ho parlato di questo tema. So come la pensi, dai, dimmelo, diccelo.
Ma io non ci vedo niente di strano.
Niente di strano.
Sono amici, colleghi.
Rampulla ha detto che non si fa alla Juve... La Juve, alla sua, nella sua Juve
dipende anche il contesto, secondo me.
Se lo incontri a cena è un conto, dice lui, ma se ci vai proprio in questo,
ma non so in che contesto, ma adesso in nazionale?
Sì, no. Sì. Dopo la nazionale si sono visti Locatelli, Bastoni, Barella, sono andati a cena insieme.
Ripeto, il contesto ci
dipende
sta.
Chi paga il conto, speriamo che abbiano pagato almeno gli interisti. Va bene, Juventus dove intervenire sul mercato, va sempre Massimo Pavan, priorità, errori da evitare e strategie per il futuro. Juventus, futuro con Spalletti, rinnovo fino al 2027 e strategie. Massimo Pavan, quello è quello che c'è sul tavolo, quello è quello che molto probabilmente si avvererà, ma ripeto, se fosse solo questo, la firma si sarebbe fatta in 2 minuti. In 2 minuti. Già prima di questo weekend, quando ci è stato detto che era il tempo giusto, il momento giusto per firmare. Ma c'è ancora tempo. Comolli rientra, Spalletti è rientrato, ma ritorniamo nello stress della vigilia di un... con le vacanze di Natale di Pasqua in mezzo, i riposi pasquali in mezzo, che naturalmente non sono il tempo ideale magari per dirsi tante cose, o ce n'erano poche e noi immaginavamo molte di più. Di Livio consiglia la Juve, sempre su Tutto Juve. Alisson e Rudiger, 2 acquisti top. Spalletti può aprire il ciclo. Ecco, un po' di informazione alternativa, non il bastone tra le ruote, è quella che prova anche a farvi capire, con dei ragionamenti, che non si può mai guardare, neanche a casa vostra, solo la bolletta da pagare, è così, quella depositata in banca, pagata puntualmente il 30, gli stipendi, eccetera. Ma le riflessioni vi devono far capire che, sia per un acquisto, sia per una cessione, possono cambiare sia per una conferma di un allenatore, portano a ragionare in quell'ottica, ma a considerare anche delle ipotesi B, dei piani B, perché può capitare sempre tutto, o forse i piani B partono più velocemente in automatico di fronte quando incomincia a ballare un po' di incertezza, ma questa incertezza parte, che porta anche con maturità a trovare poi gli accordi, quelli solidi, parte da gennaio, quando Spalletti ribadisce il concetto: mi va bene tutto, mi va bene tutto, mi va bene tutto, smettetela col nome degli attaccanti, degli attaccanti, degli attaccanti, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già. E poi finisce il 30 con 4-5 nomi che non sono arrivati, ma con cui la Juventus ha approcciato. E poi la frase neppure troppo sibillina: un allenatore bravo è quello che si fa comprare i giocatori dalla società, che vuole dalla società. Messaggio per maggio? Io ci vedo un messaggio pesante, giusto, leale, coerente, corretto per Comolli. Ma c'è anche la frase neppure troppo sibillina dello stesso Comolli, quando ricorda a Tudor, anzi a tutti noi cronisti, esonerato Tudor, gli allenatori devono sapere che la Juventus, arrivando, troveranno sempre la lista dei giocatori che hanno a disposizione. Se l'accettano, la devono accettare per tutta la stagione. Come per dire, e quando ricomincia un'altra stagione, quello che si è fatto è quello che loro devono accettare. Voi firmereste quella clausola? Fosse in Spalletti. Sapete a chi lo chiedo? A chi ha sicuramente rinnovato il suo contratto, ma perché lui fa le torte bene, fa i pranzi, le cene buonissime, il nostro, eccolo lì, già sorride. Non si può neanche fare una battuta, le raccoglie subito. Il nostro chef Maurizio Olivieri, quante volte ti hanno citato in settimana? Quante volte ti hanno citato gli amici di Radio Bianconera? Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Allora, ti faccio delle domande e tu rispondi quello che vuoi, perché io ti metto lì, apro il frigo e ti butto lì della roba. Tu dimmi cosa si può fare o meno. A me piacerebbe vedere i fratelli Thuram alla Juve. Chiamatemi pazzo, ma è il mio sogno. Me l'hai scritto tu questo o lo accetteresti anche tu come messaggio?
Sono molto d'accordo, mi piace molto come idea.
Ti piace molto come idea? Però sai che in settimana si è anche parlato di un Thuram... Allora, si fanno dei nomi, un po' a caso, no? Oggi compare il nome di Bremer, ieri, l'altro ieri, quello di Thuram, in uscita. Ma tornando alla mia domanda, seria, sei ottimista per il mercato della Juventus?
Per niente.
Ecco.
No, può sembrare, però, cioè, ci sono troppi paletti che abbiamo... e troppi pesi che ci dobbiamo togliere per poter fare un mercato che abbia un senso, senza andarci a svenare, perché adesso con tutto il bene che gli si può volere alla famiglia e magari non essere molto simpatico l'ingegnere Elkant, però alla fine i soldi li ha sempre tirati fuori e adesso comunque non è che può continuare a ungere, quella è un po' la problematica, via.
Senti, tu di Juventus ne hai conosciute tantissimo. Io non guardo le persone per la simpatia o l'antipatia quando le incontro sul mondo del lavoro, no? Quindi figuriamoci chi a certi livelli, John Elkann, tanto per essere chiari, deve agire secondo strategie che non definisce lui da solo. Ti chiedo, ma... ti può sembrare che la Juventus cerchi di consolidare il proprio asset, il proprio gioiellino? Parlo della Juve, senza fare riferimento alla Ferrari, alla stampa, alla Repubblica, tante altre robe, per far trovare la società pulita, forte, piena di investimenti sani. E quello diventa poi come un grande giocatore che tu hai nel club, cioè... anche per essere venduta arrivasse l'opportunità?
Ma secondo me è quell'idea di John, che alla fine lui vuole... comunque quello è sempre stato il gioiello di famiglia, no? Parliamo del nonno, dello zio, di tutti. Quindi secondo me vuole risanare la Juve e mantenere un come asset molto stabile e non di quelli che sono traballanti. La verità è quella. È ovvio che poi alla luce dei fatti al tifoso nell'immediato può sembrare una cosa non simpatica, perché vorrebbe sempre vedere tutti i fenomeni, no? Però cioè, purtroppo a volte paghi delle conseguenze che ti sei trovato anche, non è che le hai volute creare.
Sei stato chiaro. Senti, tornando invece al discorso mercato, no? Se sei ottimista per nulla, hai detto, per niente ottimista per il mercato Juve, per i paletti, non per la disponibilità, perché poi si è bravi tutti a fantasticare. Per fantasticare meno o fantasticare coi piedi per terra, secondo te tutto è legato alla Champions League? E ci aggiungo un altro tassello per quello che potrebbe essere poi l'incontro decisivo con Spalletti, e ci arriviamo poco per volta. La sto facendo crescere come una torta, una pizza forse, no? La sto facendo lievitare.
La Champions League gioca un ruolo molto importante per quelle che sono le casse della Juve. Quindi tu prima parlavi di Bremer, no? Io settimana scorsa, quando non ci siamo sentiti, avevo da sganciarti sta bomba di Bremer. Io non so cosa succede, perché oggi, dico, è da due giorni che non leggo giornali, non sento nulla, perché sono stato veramente preso casino, vi dico la verità.
Situazione sotto controllo? Situazione sotto controllo a Riyadh, ci rassicuri? Per te, per la tua famiglia?
No, situazione sotto controllo, ma c'è un progetto nuovo da seguire, e diciamo che ho passato parecchio tempo su questo e non ho avuto tempo di fare praticamente nulla, di sentire nulla di quello che era il calcio.
Okay.
E ti dico la verità, adesso quando sentivo che mi dicevi di Bremer, penso che Bremer, almeno io la settimana scorsa ho avuto notizie da Valencia che me lo davano in Spagna.
Olivieri, lei non può ogni volta buttarmi così petardi come facevo io a Capodanno, di quelli leciti, nella mischia, no? Sempre lontano dalle persone, e ci mancherebbe, perdonate l'esempio sproporzionato, spropositato. Cioè, mi stai dicendo, allora, si sta ragionando, no? Quella che potrebbe essere la strategia della Juventus. La Juventus dovrebbe rinnovare i rinnovabili, no? Diciamo sempre, rafforzare, aggiungere quello che manca, a prescindere dalla Champions o meno. Però c'è un problema economico, la Champions o meno. Allora, in questi giorni è uscito, oggi a dire il vero, il nome di Bremer in uscita. Perché? Perché ha 29 anni, perché almeno 60 milioni, qualcuno mi dice troppo pochi 60, e io ragiono come il ragionier Fantozzi. La cifra all'incirca che ti può dare o no la Champions, la qualificazione in Champions. Cioè, ho imparato, qui a Torino si impara molto in fretta quella tipologia di ragionamento, che devo stare attenta ad avere un'ipotesi nelle migliori condizioni, nelle peggiori condizioni, forse in tutte le case, anche a Riyadh, nella tua probabilmente. E quindi ho detto, sai che sotto questo profilo, lo dicessi, ti dicono non ami la Juve, perché se lo cedi vuol dire che vuoi depotenziare. No, vuoi vendere, incassi, in caso non arrivasse la Champions, ma a 29 anni è un'opportunità. Tu come la vedi la strategia legata al mercato, al di là dei paletti, come ci hai detto all'inizio?
Ah, io la vedo bene, anche perché parlando con qualcuno, Gatti non è così cedibile come dicono. Anzi, Gatti secondo me è uno che il prossimo anno avrà delle belle chance. E ti dico che comunque questa notizia che mi è arrivata settimana scorsa, poi quando ci eravamo sentiti io e te, perché ci sentiamo anche quando non siamo in trasmissione.
Lei mi manda un petardo ogni notte, io non dormo più da quando lei mi manda.
Mi ero perso un attimo, però era, ti dico la verità, è molto vicino alla Spagna, moltissimo.
Molto vicino alla Spagna, quando parli di Spagna, ce lo dice di nuovo Olivieri, da Riyadh, lui lì vede meglio l'orizzonte, probabilmente, o ha i contatti, e noi di solito incrociamo le sue, le mie, le nostre informazioni e costruiamo non i castelli sulla sabbia, ma ragionamenti che potrebbero portare, attenzione, Bremer in Spagna. E se diciamo Spagna, diciamo Real Madrid, Barcellona, Real Madrid, magari si libera il posto di Rudiger, e tu accetteresti questo tipo di apertura a questa trattativa?
Ma magari non in una di quelle due lì,
magari non in una di quelle due lì. Attenzione, come vedete, non ci prepariamo prima la lezione a memoria, e quindi tengo conto della sua info, metto in forno nel frigo, dipende se ho del tempo, e potremo studiare l'ipotesi. Attenzione, Maurizio Olivieri cosa ci ha detto a riguardo. Senti, allora ti chiedo anche se nelle varie ipotesi c'è, perché tu ci lanciasti il nome di un allenatore come un piano alternativo, casomai che cosa intanto? Perché la domanda è, Spalletti, tu nei panni di Spalletti firmeresti con un mercato così ballerino?
Io per la Juve, come dice l'avvocato, ci andrei per un tozzo di pane. Quindi chi è alla Juve ci vuole stare, chi non è alla Juve ci vuole venire.
Attenzione, caro Manuel, mi riprenda subito questa affermazione, questo concetto. Cioè, mi spieghi. Chi è alla Juve vuole restare, chi non è alla Juve vorrebbe venirci.
Vuole venire.
Vorrebbe venirci. Bel dilemma. Ma tu immagini una Juve molto diversa a livello societario, panchina, cioè non tutto insieme, eh? Sostanzialmente diverso l'anno prossimo o molto simile a quello che c'è quest'anno?
Molto simile a quella di quest'anno, a meno di sconvolgimenti dell'ultima ora, però no, non cambierà nulla, credo, almeno per quello che so io.
Senti, questo momento la Juve che ricetta è per te? Una ricetta di che tipo? Curata, non curata, in fase di preparazione?
È molto in fase di preparazione.
C'è molto da selezionare, da deselezionare, da pulire?
C'è molto da pulire. Un po' come quando ti arriva la verdura, no?
Tu ne recuperi tanta di verdura, cioè la tieni, la conservi, inventi le cremine con i residui organici?
Cerchi di avere meno spreco possibile, però diciamo che tante cose le devi per forza buttare perché sono inutilizzabili. Quindi e comunque ti dico anche questo, che mi è arrivata però parlando così pur parler, che l'altro non tanto sicuro è con Sensao.
L'altro non tanto sicuro è con Sensao. Ma secondo te sono opportunità o inviti da parte dell'allenatore? Cioè, di quel giocatore posso farne anche a meno o meno? Come ci dobbiamo porre nei confronti della Juve che sarà?
Allora, il fatto è che quest'anno stai giocando tutto puntando su quei due esterni e nel momento in cui non ti funzionano tanto bene rimani un po' con l'acqua alla gola, no? Non sai da che parte andare a sbattere. Quindi secondo me cercherà di mettere qualcosa più in centro per andare a giocare in orizzontale in qualche modo diverso.
E lì ci vedo un parametro zero.
Bravissimo.
Anch'io la penso così. Noi giochiamo un po' alla ricetta della settimana, come vedete, un modo diverso di fare informazione o indiscrezione, partendo però non tanto dal tifoso e basta Olivieri, ma dallo chef che sa quello che serve e quello che sente. Io oggi nella settimana santa non chiedo di più. Senti, Maurizio, Vlahovic, dimmi la tua su Vlahovic e ti saluto, perché potrebbe sembrare l'operazione più semplice come quella per Spalletti. Tu la vedi realmente così?
Io vedo più semplice Vlahovic di Spalletti.
Attenzione, alta frase ad effetto, lo dico subito per i nostri social, perché? Cos'è che potrebbe complicare o semplificare in un caso o nell'altro?
Allora, Vlahovic è spudoratamente gobbo come noi. Quindi lui vuole rimanere per dimostrare. Lui ha questa voglia, veramente. E invece Spallettone, che nonostante tutto mi sta diventando veramente simpatico, perché ascoltando le sue conferenze scopro una persona un po' più diversa da quella che avevo imparato a conoscere stando fuori dalla Juve, e mi sta piacendo. La vedo un po' più dura perché ci sono delle cosine tra lui e Comolli che non collimano.
Quindi il direttore di Radio Bianconera, se mi posso permettere, quando scrive e dice da un po' di tempo che bisogna cercare un miglior allineamento tra le componenti societarie e l'allenatore, e se dice che Spalletti molto probabilmente, quasi certamente anche l'allenatore dell'anno prossimo, ma vuole prima fare chiarezza molto di più con Comolli che non con Chiellini, dice... Che cosa? Secondo te?
Allora, con Chiellini c'è un intenti comuni dove non c'è neanche da discutere. Cioè, Chiellini è il primo sponsor di di Spalletti, quindi
ci si capisce al volo, ci si capisce al volo.
Non hanno assolutamente niente da dirsi. È ovvio che Spalletti interpreta il calcio giocato come lì interpreta il calcio dei numeri, non solo per la questione degli algoritmi, perché quella è una cosa che secondo me il calcio è molto a sensazione, non è solo numeri e basta. Però ti dico la verità, ci sono cose che devi sentirle perché sei stato sul campo e giudicarle per come sono sul campo, non per una stagione fatta di numeri.
E allora, caro Maurizio Olivieri, siamo arrivati alla fine. Noi per Pasqua abbiamo messo a disposizione i nostri ragionamenti. Bremer, sirene spagnole, Consensao, sirene, e tavola apparecchiata per Spalletti, ma possiamo riassumere con questo titolo?
Ah, perfetto.
Per tutto il resto, cucinate voi. Lui sa cucinare bene, ci ha dato gli ingredienti. Ricordatevi che noi almeno ve l'abbiamo detto, ma non tanto per dire. Grazie, grazie. Ti stavo chiamando
grazie
mister.
A tutti,
ti stavo chiamando mister, ma è meglio chiamarti chef. Te la cavi molto meglio, probabilmente. Grazie, chef Olivieri.
Buona
Maurizio.
A tutti.
Buona Pasqua anche a te. Noi ci sentiamo tra 15 giorni. Attenzione, ciao. Bremer, Consensao, Spalletti. Facciamoli sedere a tavola. Parliamo, ma intanto sappiate che quello che ci ha detto. Ma se uno chef cosa ne saprà? Magari parla con chi ne sa. Ciao, noi ci ritroviamo domani e ricordate, coriandoli bianconeri, sempre e comunque più bianchi che neri. Ciao, 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 a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.